Salmo 127, il verso 1, poi leggeremo altre porzioni della Bibbia. Così dice la parola del Signore: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Vi rileggo la prima parte del primo verso. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Ora, prima di entrare nel merito della famiglia, voglio fare una premessa che è un dovere nei vostri confronti. C'è una persona con cui sto parlando via messaggi, non sono autorizzato da lui a dirvi né il nome né la sua condizione, ma che vive una condizione che la Bibbia non approva, una condizione personale della sua vita sentimentale. E così, parlando con questa persona, siamo arrivati un po' al nodo della questione. E lui mi dice: sai, tu dici che questa cosa è sbagliata e che un'altra cosa è giusta, ma io mi sento bene, io provo piacere in questa condizione. Allora io ho fatto una domanda: ma a te ti interessa sapere cosa ne pensa Dio? Sapete, siamo venuti qui in questa chiesa e il nostro scopo non è quello di portare un'opinione umana. La famiglia è al centro del dibattito dei giornali, radio, televisione, non da oggi, da sempre. Ma qui in questa chiesa non c'è spazio per le opinioni degli uomini, non c'è spazio per le opinioni della religione. Noi qui non predichiamo una religione. La Bibbia non predica religione. Gesù non ha fondato nessuna religione. Gesù ha fondato la Chiesa. Lui ha detto: io edificherò la mia Chiesa. Poi gli uomini hanno inventato le religioni. Ma la religione di per sé è qualcosa di semplice che viene un po' deviato. Religione vuol dire mettere in contatto un uomo con Dio, e questo si può fare solamente in Cristo Gesù. Ma come vi dicevo questa mattina, io nel trattare, nello studiare la Bibbia intorno al tema della famiglia, mi sono fatto un proposito. Io non voglio parlare delle mie idee, altrimenti sareste venuti qui a perdere tempo. Io non voglio parlare delle idee del movimento evangelico, io non voglio parlare delle idee della società, non voglio stare qui a commentare quello che sta succedendo nella società. Questa mattina la domanda che ti faccio personalmente: ma a te interessa sapere il pensiero di Dio sulla famiglia? Perché come io sto parlando perché sto pensando, penso e quindi parlo. Come faccio a sapere il pensiero di Dio? Devo ascoltare la sua parola, e la sua parola è la Bibbia. Allora tutto quello che io vi dirò questa mattina lo prenderò dalla Bibbia. In questo modo noi possiamo entrare nella mente di Dio per sapere: tu Dio, che ne pensi della famiglia? E questo verso dei Salmi ci dice che il Signore costruisce la casa. Il termine casa che noi abbiamo letto, la traduzione dall'ebraico più corretta della parola casa qui è proprio famiglia. Ma nella simbologia il salmista dice: la famiglia si costruisce proprio come un costruttore edile edifica un edificio. Infatti nel nostro linguaggio italiano casa è simbolo di famiglia. Allora, come un costruttore edifica la sua casa, così si costruisce la famiglia. Ma qui ci dice il salmista che il Signore costruisce la famiglia. E quando questo non avviene, dice invano. Sapete cosa vuol dire la parola invano? Vuol dire stai sprecando le tue risorse, le tue energie. Perché se non è Dio a costruire la famiglia, le tue energie saranno sprecate e il tuo lavoro non riuscirà bene. Vi ripeto, non per giustificarmi, Ma qui qualcuno vi deve insegnare la Bibbia. Allora quello che io dirò, nel bene e nel male secondo noi, non dobbiamo contestarlo da un punto di vista soggettivo, dobbiamo riceverlo come parola di Dio. Questa è la fede dei cristiani. Ciò che la Bibbia dice è parola di Dio. Allora, sapete, la famiglia è costituita da individui. Proprio come una costruzione, non viene giù così. Anche se oggi abbiamo delle tecniche di prefabbricazione, si possono portare in cantiere dei pezzi già pronti, ma in qualche modo qualcuno deve completare il lavoro. E quindi come una costruzione fatta di tanti singoli elementi che vengono messi insieme, questa è la famiglia. La famiglia non è un'entità a sé stante, la famiglia è composta da individui. Allora noi stamattina, prima di parlare della famiglia, parleremo degli elementi costituenti della famiglia. Chi compone la famiglia? Degli individui, degli uomini e delle donne. E sapete, la Bibbia parla tanto, tanto, tanto degli individui e della famiglia, ma siccome questo è il primo incontro che facciamo, almeno da quando ci sono io, per la famiglia, ho voluto partire proprio dall'inizio. Perché noi vediamo fin dall'inizio l'impronta di Dio che costruisce la famiglia. E l'inizio è proprio nella Genesi. Ora, vi chiedo di ascoltare attentamente, perché in quello che leggerò c'è una spiegazione meravigliosa del piano di Dio per te, del piano di Dio per me, dell'idea di Dio per la famiglia. In Genesi capitolo 1, al verso 26, leggiamo così. Poi Dio disse, poi dopo cosa? Dopo che Dio aveva creato tutto il mondo, la terra, il mare, le rocce, le piante, gli animali, aveva istituito delle leggi meravigliose che la fisica ci ha insegnato, che ha scoperto, non tutte, stanno ancora scoprendo. Dopo che Dio ha creato tutte queste cose, dice, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine. Lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita, io do ogni erba per nutrimento. E così fu. Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Fu sera, fu mattina, sesto giorno. Prima di parlare della famiglia, voglio parlare di me e di te, da dove arriviamo? E qual è il piano di Dio per me? Sapete, abbiamo letto che Dio ci ha creato, ma la creazione dell'uomo ha avuto una riflessione di Dio. Perché Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine. Quando Dio ha creato le altre cose, Dio disse sia la luce fu. Ma quando si è trattato di te e di me, dell'uomo, dell'essere umano, Dio non ha semplicemente pronunciato una parola e noi siamo venuti all'esistenza. Dio ha detto a se stesso, facciamo l'uomo. Perché noi sappiamo che Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. E in questa meravigliosa comunione Dio, nella sua perfetta unità, ha detto, facciamo l'uomo. Ovvero abbiamo creato qualcosa di meraviglioso, ma manca la cosa più bella. Allora è arrivato il momento di creare l'uomo. Facciamo l'uomo, ma non facciamolo come abbiamo fatto tutto il resto, facciamolo a nostra immagine. Dio parla a se stesso. Come vi dicevo, già soltanto nel crearti, Dio ti ha dato una missione. Lui si è messo d'accordo con se stesso, che magari a te non risulta tanto bene sta cosa. Padre, Figlio e Spirito Santo hanno detto insieme, facciamo l'uomo, in comunione, d'accordo, in unità creiamo l'uomo. Dio ci ha creato dalla comunione per la comunione. Dio non ti ha creato per stare da solo, perché anche quando si è trattato di crearti, Dio stesso ha detto facciamo, e ti ha dato un meraviglioso esempio. L'unità è il piano di Dio per te. Dalla comunione per la comunione. Ma se Dio avesse creato solo un uomo, allora c'era qualcosa che non andava. Infatti Dio disse, Dio li creò a immagine sua, li creò maschio e femmina. Perché? Perché Dio aveva questo in mente. Io voglio che ci sia comunione. Io voglio che ci sia unità. Io voglio che ci sia condivisione. E non può essere da solo. Deve avere qualcuno con cui condividere. Ed ecco perché ci ha creati maschi e femmine. Perché in questa meravigliosa creazione si manifesta una meravigliosa unione spirituale, sentimentale e fisica. Vedete che già fin dall'inizio era tutto meravigliosamente chiaro. Dio, di pari un consentimento, d'accordo, in unità, crea qualcosa che potesse stare insieme ed unito. A differenza di tutti gli animali, il creato, Dio dice che ci ha creati a sua immagine. Che significa? Significa che dentro di noi c'è qualcosa che riflette la natura di Dio. Che cos'è questo qualcosa? Ce lo dice al verso 7 che Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale. Non l'ha fatto per tutto il resto della creazione, lo ha fatto solo per te e per me. Dio ha soffiato dentro l'uomo la vita spirituale. Infatti, se non lo sappiamo, se c'è qualcuno che ancora non lo sa, vediamo che il creato è fatto di un corpo. Questo muro è fatto di un materiale e nient'altro. Vediamo che le piante sono fatte di materia e nient'altro. Gli animali invece sono fatti di materia e anche di sentimenti. Ma poi l'uomo ha qualcosa in più. Che cos'è questo qualcosa in più? È il soffio di Dio. Perché l'uomo è stato creato per avere comunione con Dio. Noi abbiamo in noi lo spirito del Signore che ci attira a sé. Allora, qualche considerazione su questo aspetto. Devi ricordarti che il tuo creatore è Dio. Dio ti ha creato. Non sei frutto del caos. Sapete, oggi c'è un grande dibattito, c'è sempre stato e ci sarà sempre, fra coloro che negano l'esistenza di Dio, cercando di dimostrare che siamo stati generati dal caos, ma non ci sono ancora riusciti a dimostrarlo, né mai ci riusciranno. Noi invece che non siamo scienziati, abbiamo scoperto che credere alla parola di Dio è molto meglio, perché ci dà una spiegazione esatta. Nessuno è riuscito ancora a mettere in dubbio quello che la Bibbia dice. Tu sei stato creato da Dio. E quando Dio ti ha creato, ha detto qualcosa. È molto buono. Ma quando Dio ha detto molto buono? Dopo che Dio ha creato il maschio e la femmina. Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E Dio ha detto che questo era molto buono. Se tu ti consideri un fallimento, se forse pensi che la tua vita sia frutto del caos, se forse sei venuto al mondo magari pensando di essere uno sbaglio, voglio dirti che Dio ti ha creato. Voglio dirti che quando Dio ti ha creato ha detto è molto buono. Non ha detto che sei uno sbaglio. E poi un'altra cosa. Siccome noi siamo fatti a immagine di Dio, noi non dobbiamo confrontarci con gli animali, con la natura. Parlando con delle persone a volte e spiegandogli il pensiero di Dio, loro mi rispondono: sì, ho capito, ma anche gli animali lo fanno. Ma noi non dobbiamo paragonarci agli animali, dobbiamo paragonarci a Dio. Perché siamo stati fatti a sua immagine, non a immagine degli animali. Allora il concetto anche di famiglia, se voi studiate il mondo animale, che a me appassiona tanto, perché nel mondo animale vedo un artefice meraviglioso che è il creatore. Ma non posso paragonarmi a loro. Loro vivono per gli istinti, noi viviamo per riflettere il pensiero e l'immagine di Dio. Dio ha messo lo Spirito dentro di noi, in modo che possiamo chiedergli: Signore, tu che ne pensi? Il matrimonio, la famiglia, sono il piano perfetto che Dio ha per l'uomo e l'ha tracciato fin dall'inizio, fin dalla Genesi. Perché, sapete, il matrimonio, che è l'elemento fondante di una famiglia, non è un'idea dell'uomo, non l'hanno inventato gli uomini, non è stata un'idea del cristianesimo, non è stata un'idea di una religione. Il matrimonio l'ha creato Dio. La prima istituzione che Dio ha fatto sulla terra è stata il matrimonio. Perché dopo averli creati, il Signore ha detto qualcosa. Il Signore ha creato l'ambiente ideale per l'uomo, ha provveduto il nutrimento dell'uomo, abbiamo visto, io ti do ogni erba, eccetera, eccetera. Il Signore addirittura ha pensato di non lasciare l'uomo a braccia conserte, che si sarebbe annoiato, dice: che faccio qui? Gli animali sanno tutti cosa fare, le piante fanno qualcosa, io che faccio? Dio gli ha dato un'occupazione, prenditi cura di ciò che io ho creato. E così mette il Signore, mette l'uomo in questo giardino, che è il creato, simbolo del creato che Dio ci ha dato, e gli disse: mangia pure di tutto ciò che io ho creato. Il Signore prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Dio crea questo ambiente perfetto, ma poi mette dei limiti, dà delle condizioni, dice all'uomo: fai quello che vuoi, godi di quello che io ho creato, ma sappi che ci sono delle condizioni che il Creatore ti ha imposto. Ci sono dei limiti. Tu puoi fare quello che vuoi perché sei libero. Sei libero anche di sbagliare, ma io ti consiglio di non farlo, perché se lo farai, certamente morirai. Dio mise in libertà l'uomo e gli disse: ti prego, ascoltami. Non fare ciò che io ti sconsiglio di fare, perché se lo fai, non io avrò un danno, ma tu avrai un danno. Sapete, gli uomini oltraggiano Dio pensando di potergli fare qualche danno, ma che danno puoi fare al Creatore del cielo e della terra? Quando tu non segui il consiglio di Dio, l'unico che riceve un danno sei tu. E dopo che Dio ha fatto tutto questo, ha creato l'ambiente, ha creato un'occupazione per l'uomo, gli ha dato delle istruzioni morali: non fare questo, fai quest'altro, Dio guarda l'uomo e dice, verso 18: poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio ti ama. Dio ha pensato ad ogni cosa per te fin dall'inizio. Dio ha guardato l'uomo e ha detto: non basta il creato, non bastano gli animali per tenergli compagnia, non basta il lavoro per tenerlo occupato, non sarà mai abbastanza. Quello che purtroppo oggi fanno gli uomini, cercano di trovare rifugio in tante altre cose, si immergono nel lavoro, si immergono forse in una compagnia, si immergono chissà in quali tante cose, a scoprire il mondo, a scalare le montagne, a sondare gli oceani. C'ho un collega che fa immersioni subacquee nell'oceano, una cosa meravigliosa. Ma Dio, quando ha guardato tutto questo, ha detto: non è bene che l'uomo sia solo. L'uomo non troverà appagamento in tutto questo meraviglioso creato che io gli ho dato. L'uomo non trova neanche appagamento negli animali, perché sapete, Dio guardava l'uomo e diceva: adesso io ti faccio venire tutti gli animali da te e tu gli darai un nome. E così Dio mandò, dice la Bibbia, tutti gli animali da Adamo e Adamo gli diede un nome. Poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò. Dio ha detto: io provvederò per i suoi bisogni. Amico, amica, fratello, sorella, Dio ha provveduto per tutti i tuoi bisogni, fisici, sentimentali e spirituali. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. E come ha fatto Dio a fargli questo aiuto? Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e rinchiuse la carne al posto di essa. Dio il Signore con la costola che aveva tolta all'uomo formò una donna e la condusse all'uomo. Ora ironicamente qualcuno facendo una battuta, soprattutto nell'ambito maschile, poteva dire: Signore, quante volte ho sentito questa frase? Gli animali sono meglio degli uomini. Questo non è il pensiero di Dio. Davanti agli animali, che seppur perfetti e creati da Dio, Dio ha detto: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto, e per l'uomo ha creato la donna. Ah, grazie per questo amen. Quanti mariti dicono: Signore, ti potevi fare gli affari tuoi, stavo io da solo, mi godevo la mia casa, il mio lavoro, i miei animali, le mie faccende, la mia partita, senza nessun disturbo. Ma Dio ha un pensiero: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui, e anche se tu non riesci a comprenderlo, ha creato la donna. C'è un commentatore della Bibbia che ha una frase che per alcuni è conosciuta, ha detto così, ascoltate: la donna fu fatta da una costola presa dal fianco di Adamo, non fu tratta dalla testa per dominare su di lui, non dai suoi piedi per essere calpestata da lui, ma fu tratta dal suo fianco per essere uguale a lui, sotto il suo braccio per essere protetta dall'uomo, vicino al suo cuore per essere amata dall'uomo. Questo è il piano di Dio per l'uomo e per la donna. E quando Adamo finalmente si alza da quell'anestesia generale che gli ha fatto Dio, apre gli occhi e guarda la donna, sapete cosa dice? Finalmente, finalmente. È quello che io ho detto quando ho conosciuto mia moglie. L'ho cercata per 26 anni, non c'è, sarà con Speranza, immagino. Ma quando ho scoperto che lei era la donna che Dio aveva preparato per me, ho detto: finalmente. Perché lo scopo di ogni essere umano è vivere dove Dio lo ha posto. L'uomo disse: finalmente, questa è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Ora, in italiano queste due parole non significano molto, uomo e donna. Ma la Bibbia, come sapete, l'Antico Testamento è stato scritto in ebraico. Nell'ebraico la parola uomo si pronuncia con ISH, che non so come si dica. La donna è esattamente ISH più AH. Cioè l'uomo ha messo alla donna un nome che parla di lui stesso. L'uomo ha associato la donna a se stesso, senza nessun tipo di separazione, ma l'uomo ha detto: io con questa donna mi voglio unire al punto tale che gli metto il mio nome dentro il suo. Questo è il piano di Dio per te. Ed ecco che Dio istituisce il matrimonio. Non appena Dio crea la donna, non li lascia neanche un secondo da soli. Dice: ma Signore, mo hai creata, lasciami tranquillo un attimo, finalmente ho una donna che può stare con me. No, appena Dio crea la donna, Dio istituisce il matrimonio. Sembra assurdo, ma è così. Appena. Verso 23 dice: l'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne, ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Verso 24, Dio parla e dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. Questo è il pensiero di Dio. Io posso pensarla a modo mio, tu puoi pensarla a modo tuo, ma qui vogliamo dire: Signore, tu che ne pensi? Io ho creato l'uomo, ho creato la donna, e appena li ho creati, siccome non c'erano in giro sacerdoti per farli sposare, li ho sposati io stessi. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà non alla donna, si unirà a sua moglie. Ed è il primo momento in cui nella Bibbia viene citato il matrimonio. Moglie. E saranno una stessa carne. Come avviene il matrimonio in questo passaggio della Genesi? Ma questo verso non è soltanto per Adamo ed Eva. Dio qui stava dando una regola, un'istituzione. Dio qui ha creato il matrimonio. Non poteva crearlo prima perché non c'era la donna. Ma quando sono venuti a essere i presupposti, uomo e donna, Dio li sposa. Come fai Dio a sposare delle persone? L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Non ci può essere matrimonio finché non c'è un'uscita. Se tu vuoi stare a casa con mammina e papino, non ti sposà. Se vuoi stare con la mamma, non ti sposare. Se vuoi stare col papà, non ti sposare. Dio ha istituito, l'uomo lascerà. Da una famiglia si crea un'altra famiglia. Lascerà. Ora non vuol dire, mi sono sposato, cancella il mio numero, cancella il mio indirizzo, non mi cercare più. No, no, no. Vuol dire essere disposti a creare un'altra famiglia. Non puoi rimanere nella tua. Così la moglie segue il marito in questa nuova famiglia e si unirà. Come vi dicevo, il piano di Dio è chiaro fin dal principio. L'uomo e la donna sono stati creati per essere uniti, non divisi, non isolati, non indipendenti, non solitari. Si unirà a sua moglie. Il piano di Dio per la famiglia è l'unione, non la divisione. Si unirà a sua moglie. E saranno una stessa carne. E che significa? Ma che significa? E saranno una stessa carne. Grazie a Dio per questa e congiunzione. Dio crea l'uomo, Dio crea la donna, Dio li unisce in matrimonio. Dopo c'è l'incontro che completa l'amore, l'incontro sessuale. Nella Bibbia la carne... E quando la Bibbia parla dell'unione e saranno una stessa carne, sta parlando del completamento di Dio per l'amore, che è quello di unirsi anche dal punto di vista sessuale. Dio ti ha creato così. Non è stata una tua idea di avere dei desideri sessuali, ti ha creato così Dio. E ti ha creato in modo perfetto, perché ci deve essere unità perfetta fra l'uomo e la donna, spirituale, sentimentale, ma anche fisica. E saranno una stessa carne. Infatti il pensiero di Dio, non di una religione, non date la colpa alle religioni, le religioni capiscono più o meno questo, ma il pensiero di Dio è questo: si uniscono in matrimonio e dopo c'è l'incontro sessuale. Oggi la società non dice così, oggi la maggioranza non vive così, ma questo non vuol dire che quello che Dio pensa è sbagliato. Questa persona mi diceva, senza citarla, sai, ma ci sono anche tra i cristiani persone che vivono la mia stessa circostanza. Io ho detto, ascoltami bene, il fatto che dei presunti cristiani vivono in quel modo non vuol dire che Dio li approva, vuol dire soltanto che ci sono più peccatori e che se non si ravvedono stanno sprecando la salvezza eterna. Il fatto che dei presunti credenti, persone di fede, vivono in modo diverso da quello che Dio dice, non vuol dire che Dio li approva, non vuol dire che Dio ha cambiato idea, vuol dire che quella persona si sta allontanando dal pensiero di Dio. E non seguiamo la maggioranza, perché la maggioranza tu non la puoi vedere. In cielo ci sono miriade di angeli, in cielo ci sono coloro che si sono addormentati prima di noi, che hanno seguito Gesù, e vi assicuro che sono la maggioranza. Tu segui la maggioranza che vedi con gli occhi? Io voglio seguire Dio, che sento nel cuore. Questo è il piano di Dio, l'amore che si completa nel matrimonio. Una stessa carne. Sapete, questo passo, proprio questo verso, di Genesi 23-24, viene citato tante volte nel Nuovo Testamento. Arriva Gesù sulla terra e Gesù stesso lo cita. Marco 10, 2-9, Gesù parla dei farisei che erano religiosi. Come vedete, i religiosi hanno sempre avuto le idee confuse, ma Gesù non ce l'ha mai avute confuse. Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova, dicendo: è lecito a un marito mandar via la moglie? Gesù rispose loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè permise di scrivere un atto di ripudio e mandarla via. Gesù disse loro: è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma. Cioè, questi qua ragionavano come molti oggi. Guarda che è già successo nel passato che si è fatto questo, questo e quest'altro, quindi possiamo farlo anche noi. Gesù risponde: guarda che il fatto che degli uomini hanno realizzato certe leggi non vuol dire che io ho cambiato il mio pensiero. E dove li porta Gesù? Li porta indietro a Genesi. Gesù disse loro: al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina. E Gesù cita proprio questo verso: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Così, guardate com'è bello Gesù quando parla, non sono più due, ma una sola carne. Dio ha istituito il matrimonio per l'unità spirituale, sentimentale e fisica. L'uomo dunque non separi quello che Dio ha unito. Questa è la parola di Dio. Questo è il pensiero di Dio. Ma se tutto questo è così bello, perfetto, se questo è il pensiero di Dio, perché oggi le cose non stanno così? Se Dio ha creato tutto questo in modo perfetto, cos'è successo? Perché le cose non stanno più così? Noi stiamo leggendo da Genesi 2. Ma dopo Genesi 2 c'è Genesi 3, che ci spiega il motivo per cui oggi gli uomini e le donne non vivono più in questa idea di famiglia che Dio ha creato fin dal principio. Cosa c'è in Genesi 3 di così devastante? Cosa c'è che ha distrutto questa famiglia così benedetta? Cos'è che ha rovinato questo piano così perfetto? Una parola: peccato. Leggete a casa Genesi 3, qui non c'è molto tempo per leggere e non voglio abusare della vostra pazienza. Sapete tutti questa storia. C'è stata una casa, come si dice, informatica, che ha fatto di questo capitolo il suo logo, un frutto morso, sbagliando perché non si trattava di una mela, ma insomma, la Bibbia dice che era un frutto, poi di quale frutto era non lo sappiamo, non so se a Eden coltivavano le mele, ma in ogni caso, è una storia molto conosciuta, il momento in cui il limite che Dio aveva messo viene oltrepassato dalla donna che sceglie. Perché Dio ti ha creato libero anche a te. Se tu scegli di fare qualcosa che non è secondo la volontà di Dio, Dio non ti fulmina. Dio non apre un cratere e ti inghiotte. Dio non scende con un fuoco dal cielo e ti consuma. Come era libera lei? Sei libero tu. Sei libera tu. E che fa Eva? Arriva Satana, sapete la storia, non ve la faccio tanto lunga. Che cosa fa Satana? La prima cosa che fa, mette in dubbio la parola di Dio. È sempre stato così e ancora oggi è così. Quando un uomo e una donna stanno per peccare, la prima cosa che succede è che hanno messo in dubbio la parola di Dio. Dio vi ha detto così? Siete davvero convinti? Non è così, non è come vi ha detto Dio, non è come dice la Bibbia. Questo è il pensiero di Satana, che non ha smesso ancora di fare lo stesso lavoro. Mette in dubbio la parola di Dio. Tu metti in dubbio la parola di Dio? Nella tua vita, qual è la regola? Lo dico soprattutto ai credenti. Noi non vogliamo mettere in dubbio la parola di Dio. Perché nel momento in cui tu dubiti della Bibbia, stai facendo lo stesso sbaglio che ha fatto Eva. sta credendo alla tentazione di Satana. La prima cosa che ha fatto. Ma la Bibbia non dice proprio così. Guarda che Dio non voleva dire proprio così. Guarda che le cose non stanno proprio così. La seconda cosa che fa, mette in dubbio il piano di Dio. Dice, guarda che Dio in realtà non vi vuole bene, Dio vi vuole male, vi fa soffrire, vi mette dei limiti, vi ha creati con questi desideri e poi vi mette dei limiti. Hai visto che non ti ama Dio? E allora che cosa fa l'uomo e la donna? La donna comincia a pensare non più come pensa Dio, ma comincia a pensare secondo i suoi sensi. Fratelli e sorelle, questa storia in Genesi ci spiega tutto quello che sta succedendo nel mondo. Ieri eravamo sul treno con mia moglie e sentivo una persona che urlando perché aveva un tono molto alto. Se Dio esistesse non ci sarebbero le guerre, quindi Dio non esiste, aveva dimostrato in una frase la non esistenza di Dio. Fratelli e sorelle, amici, quando l'uomo e la donna smettono di ascoltare il piano di Dio, Dio non li fulmina, Dio ci lascia liberi, ma le conseguenze non sono buone. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che era desiderabile. Non è forse quello che facciamo tutti quanti noi? Non ci preoccupiamo di quello che pensa Dio. Vediamo che una cosa è bella, vediamo che una cosa apparentemente è buona e vediamo che quella cosa suscita i nostri desideri, stimola i nostri appetiti, è qualcosa che si cuce alla perfezione sulla nostra natura. Adesso mi sento bene così e quindi è una cosa giusta. Non è vero. Quando cominci a ragionare secondo te, stai facendo lo stesso errore di Eva. Ha smesso di ascoltare Dio e ha cominciato ad ascoltare se stessa. E così prese del frutto e ne mangiò, e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. Ecco il peccato. Che succede all'individuo? Che succede alla famiglia? Che succede al matrimonio quando entra il peccato? Quello che è successo a loro. Si aprirono gli occhi ad entrambi, si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico, se ne fecero delle cinture. Quando arriva il peccato in una persona, in un matrimonio, in una famiglia, arriva la vergogna, arriva il senso di colpa, arriva la divisione. Erano perfettamente creati per stare uniti, adesso si coprono, si dividono. Poi udirono la voce di Dio il Signore, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero. Quando arriva il peccato, l'uomo e la donna si nascondono dalla presenza di Dio perché hanno paura. Hanno paura di un giudizio. Che dirà Dio di me adesso? Si nascondono dalla presenza di Dio. E Dio che fa? Hai sbagliato? T'arrangi. Ti avevo avvisato. Ti avevo dato tutto, ma proprio quello non dovevi farlo. Lo hai fatto? Adesso t'arrangi, vai all'inferno. Non è stato mai così. Questo non è il Dio della Bibbia, questo è il Dio forse che dice qualcuno. Dio, il Signore, chiamò l'uomo. Dio e i peccatori non si diverte a mandarli all'inferno. Dio li chiama. E gli disse, dove sei? Dove sei stamattina? Dio dice a te, individuo, persona, dove sei? Dio dice forse a qualche matrimonio, dove sei? Dio dice a qualche famiglia, dove sei? Perché il peccato ci ha diviso? E Adamo risponde, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E sapete cosa succede qui, no? Dio dice, come hai avuto paura? Chi ti ha mostrato che eri nudo? Forse hai mangiato il frutto? Sì, è stata Eva. E così quello che doveva essere l'unione diventa un'accusa. Dio aveva creato l'uomo e la donna per stare in unione. Chi è che ha portato l'accusa fra marito e moglie? Il peccato. dopo il peccato, Adamo non dice più finalmente. Non dice più che bello, voglio metterci il mio nome su questa persona. Dopo che ha peccato, dopo che ha ceduto a Satana, dopo che ha fatto come lui pensava, dopo che ha chiuso la Bibbia dicendo non voglio sapere cosa dice la Bibbia, faccio a modo mio, ha cominciato ad accusare sua moglie. Il peccato rovina le persone. Il peccato distrugge i matrimoni. Il peccato distrugge le famiglie. E così Adamo incolpa Eva, dopo aver incolpato Dio. La donna che tu mi hai messo accanto, hai visto? Ti avevo detto di lasciarmi da solo. E invece è colpa tua, tu mi hai messo accanto la donna e lei mi ha dato del frutto. Accusa Dio, accusa la moglie. E così Dio guarda Eva. Eva, che hai fatto? Perché hai dato retta al serpente? Non sono stato io, Signore. È stato il serpente che mi ha tentato, è colpa del diavolo, è colpa sua, è colpa del mondo, è colpa della cultura, è colpa del governo, è colpa della religione, è colpa di quella chiesa, è colpa del pastore, è colpa del sacerdote, è colpa del parroco, è colpa sempre di qualcun altro. Ma perché qualcuno ti ha obbligato a farlo? Io ti avevo consigliato di non farlo, tu l'hai fatto, perché devi dare la colpa agli altri? L'accusa, conseguenza del peccato. La vergogna. E cosa succede? Arrivano i dolori, arrivano le sofferenze, arriva la maledizione di Dio sul creato, arriva la morte spirituale e fisica. Ma quello che Adamo ed Eva fecero portò delle conseguenze nella loro famiglia. Nacque Caino, il figlio, il primogenito di Adamo ed Eva. E dopo Caino nacque suo fratello Abele. E quando Caino e Abele, come due bravi fratelli, stavano insieme, sappiamo che la Bibbia ci dice che Abele e Caino fecero un'offerta a Dio, ma Caino era invidioso, era geloso. E da dove arrivava sto sentimento? Se non dall'esempio che aveva visto nei suoi genitori? Se non dal peccato che era sceso nel loro cuore? E Caino uccide suo fratello. Il peccato non soltanto allontana l'uomo da Dio, distrugge i matrimoni, distrugge le famiglie. E da quella famiglia in avanti, sotto i nostri occhi, ci sono le conseguenze del peccato. Dio, che cosa fai davanti a tutto questo? Dio pone un rimedio. Al verso 20, Dio il Signore fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Dio mette un rimedio alla loro vergogna. Dio pone un rimedio alla loro condizione. Come fa? Prende uno degli animali che aveva creato, lo uccide e gli fa delle tuniche. Fin dal principio, il rimedio di Dio al peccato era ben scritto. Non è stato un animale a morire, ma Gesù Cristo è morto sulla croce per distruggere le conseguenze del peccato nella vita delle persone, nel matrimonio e nella famiglia. Perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Questo è il rimedio di Dio per ognuno di noi. Abbiamo letto il Salmo 127. Il Salmo subito dopo ci parla invece di una famiglia benedetta. E guardate la Bibbia come descrive la famiglia che Dio costruisce. Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie, la Bibbia non parla mai di convivenza, la Bibbia parla di marito e di moglie. La Bibbia non parla mai di dubbio e ambiguità. La Bibbia parla di maschio e femmina. Questo è il pensiero di Dio. Questa è la famiglia che Dio benedice. Questa è la famiglia che Dio costruisce. Tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Il Signore ti benedica da Sion. Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace sia sopra Israele.